Buongiorno a tutti, ci mettiamo a posto che cominciamo? Grazie. Sì, ok. Se ci sediamo, cominciamo con l'appello, grazie. Lascio la parola al segretario.
Buonasera, Scaramellini Marco, Romualdi Francesco, Viglianisi Demetrio, Viglioli Giulia, Zoia Sergio, Beraldo Giorgio, Proietti Luigi, Moltoni Gianluigi, Giordano Maria, assente, Pini Corrado, Bettini Davide, Della Cagnoletta Giuseppe, Zoe Andrea, Bianchini Beatrice Maria, Muffatti Riccardo, Maspes Cristina, Benzi Francesco, Ruttico Dario, Massera Andrea, Dell'Erba Barbara Paola, Benini Patrizia, Del Curto Simone, Iannotti Michele, Songini Roberta, Morelli Pierluigi, assente, Bernardi Michele, Tam Lisa, assente, Bettinelli Francesco, Di Zinno Donatella, Spolini Alessandro, Dioli Rita, Cerri Giocondo, Maspero Alberto. 6 gli assenti e 27 i presenti. La seduta è legale, prego.
Bene, cominciamo allora con l'ordine del giorno. Comunicazioni non ce ne sono né da parte mia né da parte del sindaco, quindi passerei subito alla prima interrogazione del consigliere Bettinelli, cui risponde l'assessore Fratta.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. L'oggetto dell'interrogazione è il piano del diritto allo studio, perché non essere trasparenti. Come giunta e come pubblica amministrazione noi consideriamo la trasparenza come un valore fondamentale. La trasparenza favorisce un'efficace gestione delle risorse pubbliche e rappresenta una garanzia per la fiducia dei cittadini. La nostra amministrazione garantisce la totale accessibilità delle informazioni riguardante l'organizzazione, le attività e le decisioni dell'amministrazione, consentendo un confronto e un controllo diffuso da parte di tutti i cittadini. Anche nella presentazione del piano del diritto allo studio operiamo seguendo questa linea e lo presentiamo con congruo anticipo prima del Consiglio, affinché ci si possa confrontare, si possa comprendere meglio il documento. Le commissioni comunali svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito dell'amministrazione, in quanto permettono l'esame approfondito di tematiche specifiche e quindi le commissioni contribuiscono a preparare e a valutare atti e provvedimenti garantendo un adeguato controllo sull'attività del nostro ente. In occasione della commissione del 3 giugno ho descritto i contributi alla scuola paritaria ed evidenziato il fatto che la copertura risulta fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026, perché operiamo sui dati del bilancio triennale approvati a fine 2024. Il capitolo di spesa dove è allocata la dotazione per i contributi alla scuola paritaria prevede la disponibilità di 72.000 euro per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Tale importo è stato stimato in base ai dati storici dei frequentanti, perché non erano ancora note le informazioni relative all'aumento degli iscritti residenti a Sondrio presso le scuole paritarie, né la situazione economica delle famiglie. In data 12 giugno abbiamo avuto una successiva commissione durante la quale un consigliere ha espresso le sue considerazioni sui voucher della scuola paritaria e non è emerso altro che non fosse chiaro. E aggiungo, durante la commissione 1 Il giorno 16 giugno l'assessore Monarini ha comunicato la variazione di bilancio di 16.000 euro per l'anno 2025 come impegno dell'avanzo dell'amministrazione finalizzato a coprire la maggior spesa presunta per il periodo settembre-dicembre 2025, verificato l'aumento delle iscrizioni da parte dei residenti e il bisogno espresso dagli enti gestori di maggiori risorse per contenere le rette a carico delle famiglie. C'è stata una richiesta di chiarimento da parte di un consigliere con risposta dell'assessore Monarini. Successivamente, con delibera del 27 giugno 2025, il Consiglio Comunale ha adottato il piano degli interventi comunali per il diritto allo studio. Per gli anni scolastici 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028. L'ho illustrato per circa 30 minuti. Al minuto 25 della registrazione ho fatto riferimento ai contributi al diritto allo studio per le scuole paritarie senza andare nel dettaglio, non certo per mancanza di trasparenza, visto che i dati erano già stati ampiamente condivisi. Il documento approvato conteneva l'illustrazione dei contributi alle scuole paritarie. Fra questi il voucher infanzia, per il quale i bambini frequentanti le scuole paritarie possono usufruire di voucher in funzione dell'ISEE minorenni, nella misura di seguito indicata. Quindi sotto i 15.000 sono un voucher mensile di 75.000 euro, poi fra i 15.000 e i 24.000 60 euro, poi fra i 24.000 e i 40.000 50 euro e oltre i 40.000 40 euro mensili. Le rette delle scuole paritarie risultano pertanto così ridotte a favore delle famiglie. Quindi abbiamo presso la scuola Nicolo Rusca, della cooperativa Nicolo Rusca, la scuola in Basciati, sempre partendo appunto da ISEE inferiore a 15.000, invece di pagare 350 euro mensili ne pagano 275. Poi fra i 15.000 e i 24.000 pagano 290 euro, fra i 24 e i 40.000 pagano 300 euro e superiore ai 40.000 310 euro. Per quanto riguarda invece l'altra scuola che abbiamo, l'altra scuola dell'infanzia privata, Nuovo Angelo Paritaria, Nuovo Angelo Custode, abbiamo con ISEE inferiore a 15.000, invece di pagare 362 euro ne pagano 287, fra i 15.000 e i 24.000 di ISEE invece di 362 ne pagano 302, fra i 24.000 e 40.000 pagano 312 e superiore a 40.000 322. In data 2 luglio veniva pubblicata sull'albo pretorio la delibera di giunta numero 1381 del 25 giugno, convenzione per l'assegnazione di voucher a favore delle scuole dell'infanzia paritarie di Sondrio. Tale delibera è stata proposta dal servizio istruzione alla giunta entro la fine di giugno per assicurare la continuità dell'intervento considerato lo scadere della precedente convenzione il 30 giugno 2025, anche per poter dare comunicazioni formali e rassicuranti alle famiglie che attendono conferme sulle quote dovute per confermare poi le loro iscrizioni. La delibera introduce un contributo di gestione fisso a favore della scuola, pari a 40 euro per ogni bambino assegnatario di voucher, in risposta alle difficoltà manifestate dagli enti gestori conseguenti l'aumento dei costi generali e, in particolare, l'aumento del costo del lavoro, che avrebbe determinato un ulteriore incremento delle rette. L'iniziativa è coerente con i piani del nostro piano del diritto allo studio, che nei primi paragrafi 2 e 3 rappresenta l'importanza di sostenere la genitorialità e i servizi per l'infanzia. Rientra pertanto nella programmazione generale relativa all'educazione e alla famiglia. Tale convenzione avrà la durata di un solo anno, poiché le risorse pari a 72.000 euro allocate nel bilancio dei prossimi esercizi 2026-27 non saranno sufficienti a coprire l'aumento dei costi. Pertanto non è stato possibile rappresentare nel piano per il diritto allo studio il contributo aggiuntivo di 40 euro e ci si è limitati prudenzialmente a scrivere: è in corso la ridefinizione del budget complessivo. Verificato l'andamento dell'intervento nel corso dell'anno scolastico 2025-2026 l'amministrazione valuterà le modalità di rinnovo della convenzione e di assegnazione dei contributi, di cui terrà conto in sede di approvazione del prossimo bilancio triennale o delle prossime variazioni. L'allegato dei dati scolastici ed economici 2026-2027 riporterà l'esito delle valutazioni e gli importi disponibili. Il piano del diritto allo studio è molto ampio e articolato. Io sono a disposizione insieme agli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti se fosse necessario. Quindi, riassumendo, l'aumento di questi fondi è stato preannunciato e discusso in ben due commissioni, in mia presenza e durante la commissione 1 alla presenza dell'assessore Monarini. Pertanto riteniamo di essere stati più che trasparenti. E così concludo.
Grazie assessore. Lascio la parola al consigliere Spolini.
Grazie Presidente. Non ci riteniamo soddisfatti dalla risposta dell'assessore perché, come sempre, adesso ha fatto un elenco delle cose fatte senza entrare nel merito di quello che abbiamo presentato. La ringrazio sempre per la lezione, perché anche questa volta la lezione sulla trasparenza è molto apprezzata, visto che sembra che non sappiamo di cosa sia la trasparenza. Detto questo, la nostra interrogazione riportava appunto perché non essere trasparenti. Mi perdoni, ma rimaniamo convinti che qui di trasparenza non ce ne sia stata. Voglio ricordare anche ai consiglieri la cronologia degli eventi. Noi abbiamo speso ore nella discussione del piano dello studio anche col consigliere Bettinelli, che oggi non è presente, ma tiene molto come noi a questo argomento, e lei stessa ha detto che non è andata nel dettaglio su certe cose. Ecco, questo è un dettaglio che a nostro avviso ha un'importanza e quindi va presentato in maniera adeguata. Se no si spende tempo qui dentro parlando di cose generali senza poi scendere nel particolare. Questo soprattutto perché voglio ricordare che, come aveva detto il consigliere Bettinelli, erano anni che la minoranza votava contro al piano allo studio, invece quest'anno c'è stato un voto di astensione. Ora, il voto di astensione è un voto che, come ha detto il consigliere Bettinelli, era espresso come apprezzamento del lavoro svolto, e quindi ci siamo sentiti di astenerci dando un segnale di confronto, eccetera. Evidentemente il voto di astensione non era stato percepito come tale dall'assessore, che ricordo ha ribattuto polemizzando, tanto è vero che sia il sottoscritto che qualche collega aveva voglia di cambiare l'intenzione di voto e votare contro per l'atteggiamento dell'assessore, francamente. Detto questo, riteniamo come Sondrio Democratica che il comportamento tenuto dall'assessore non sia stato francamente corretto, perché quando si parla di soldi si è tenuti di andare nel particolare, e di questa cosa non se n'è parlata, tanto vero che la delibera di giunta era stata fatta il 25, c'era in consiglio, c'è stato presentato un documento su cui non si è discusso di quella cosa, per cui francamente siamo rimasti un po', ecco, forse questa volta la mettiamo un po' sul personale, ci siamo rimasti male perché, ripeto, il voto era stato di astensione. Allora, dimenticanza, forse intenzione di non scendere nei particolari, non scendere nel dettaglio, non lo so, francamente non ci pare che questo sia l'atteggiamento corretto nei nostri confronti e nei confronti del Consiglio stesso. Adesso, su questa risposta che non ci trova per nulla soddisfatti, ragioneremo a riguardo per eventualmente chiedere all'assessore spiegazioni ulteriori e magari anche pensare che questo atteggiamento, appunto, di non scendere nel dettaglio venga un attimo ripensato e magari si prendano presentare delle richieste, magari di fare un passo indietro, perché riteniamo che questo atteggiamento sia stato veramente poco poco giustificabile, e anche nella sua risposta non è stato francamente giustificato. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Passiamo all'interpellanza successiva, avente ad oggetto la piscina all'aperto, cui risponde l'assessore Di Asio.
Sì, buonasera. Allora, l'interrogazione permette un pochino di fare il punto su quella che è la situazione relativa alle intenzioni che ha questa amministrazione, che come lei consigliere ha correttamente evidenziato nella parte sia considerata che in premessa della sua interrogazione, è interesse ed è convinzione che la città non solo ne abbia bisogno, ma che vada anche realizzata, e che vada realizzata auspicabilmente nei modi e nei tempi più veloci. Come lei ha detto, già 2 anni fa ci eravamo interrogati su quella che poteva essere la migliore collocazione possibile di questo tipo di impianto natatorio, e come lei in qualche modo suggerisce, avevamo valutato anche noi quella che poteva essere l'opportunità di sostanzialmente prevedere questo tipo di impianto in una cornice come quella del Parco Bartesaghi, che indubbiamente di primo acchito è sufficientemente evocativa e probabilmente come immaginario collettivo è quella che tutti noi saremmo portati a pensare essere l'area, come dire, migliore. Di fatto però, dopo che abbiamo fatto quelli che lei ha in qualche modo delineato come i nostri primi passi, i nostri primi approfondimenti, sono emersi delle criticità dal punto di vista soprattutto, potremmo dire, quasi urbanistico. Okay. In particolare a cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che ci sono una serie di norme, e gliele citerò in maniera succinta e in maniera breve, in modo tale che poi lei possa eventualmente anche verificare, che pongono una serie di elementi e una serie di criticità che ci hanno poi portato a fare una scelta diversa, che le andrò poi a spiegare in chiusura di interrogazione. Il primo rilievo, che è di natura, di quel tipo di natura che le ho anticipato, è il fatto che all'articolo 13 del piano territoriale di coordinamento provinciale sembrerebbe che opere come quella di cui stiamo discutendo, cioè una piscina, a netto delle dimensioni che potrebbero essere certamente quelle a cui lei ha fatto riferimento, cioè non stiamo pensando nemmeno noi di realizzare Gardaland, una piscina che abbia le caratteristiche che permette di soddisfare le esigenze di refrigerio di chi vuole nuotare e magari abbia anche la capacità di avere un'area riservata alle famiglie, ai bambini, ma che non sia certamente una piscina olimpionica a 8 corsie di 50 metri e con annessi spogliatoi, appunto, non siano tra le opere concesse all'interno appunto dello strumento che è il piano territoriale di coordinamento provinciale. Vi è poi un'ulteriore criticità che è connessa alle norme del piano degli indirizzi forestali, in particolare dell'articolo 18, che sostanzialmente individua l'intera area parco come area boscata, e quindi renderebbe piuttosto complicato poi individuare, eventualmente anche attraverso determinati tipi di perizie, quale potrebbe essere l'area che potrebbe essere sostanzialmente, come dire, espunta da questo concetto di area boscata. C'è poi un ulteriore problema che deriva dal PAI, in particolare dalle norme del PAI, l'articolo 30 che disciplina le fasce di esondazione. Dalla lettura dell'articolo 30, come dicevo prima, sembrerebbe che ai fini di realizzare l'opus all'interno del parco ci sarebbero da attuare tutta una serie di accorgimenti e tutta una serie di compensazioni, soprattutto per via del fatto che obbligatoriamente insieme alla piscina va realizzato uno spogliatoio per una piscina all'aperto, perché lo impongono le norme anche di natura sanitaria, oltre al fatto che la maggior parte dell'area parco è all'interno della fascia dei 150 metri dal corso d'acqua che scorre, e quindi interamente sottoposta a vincolo paesaggistico, con l'ulteriore aggravio di dover poi attivare la procedura con la sovrintendenza, il quale, al netto dell'esito che potrebbe avere, rende certamente il lavoro ancora più, come dire, difficoltoso. In più vi è un'ulteriore difficoltà per via delle carenze relative ai sottoservizi, perché non ci sono presenti ad esempio alcuni sottoservizi come quelli della fognatura, e ulteriore riflessione che abbiamo fatto e che abbiamo ritenuto di condividere è quella che anche dal punto di vista della gestione si porrebbero poi serie valutazioni da fare in termini di custodia, sia soprattutto nel momento in cui l'area parco viene chiusa, viene interdetta, perché come sapete poi c'è un orario di apertura e di chiusura del parco, e quindi anche a livello di controllo e di custodia poneva appunto tutte queste serie di riflessioni, serie di criticità. È per questo che Poi evolvendosi la situazione abbiamo oggi individuato quella che potrebbe essere un'area alternativa in cui realizzare l'impianto, che quindi in risposta alla prima delle sue due domande noi intendiamo realizzare. È un'area che risponde alle caratteristiche che lei ha in qualche modo delineato, cioè un'area di proprietà del comune. È un'area che attualmente però si trova soggetta a una convenzione, ok? E quindi proprio per capire a livello non solo tecnico ma anche giuridico-amministrativo quale sarebbe il miglior percorso da intraprendere per andare a realizzare l'Opus, abbiamo già svolto un primo incontro con un operatore economico che si è mostrato comunque molto interessato, che anzi si è riservato di formalizzare una risposta in questo senso. Fermo restando che in linea generale la riflessione che abbiamo fatto come amministrazione comunale è quella che preferibilmente comunque il costo almeno di realizzazione dell'opera, si intende appunto l'impianto con annesso blocco e spogliatoi, è preferibile che venga sostenuto interamente dall'amministrazione comunale, e anche in questo caso ovviamente abbiamo già cominciato l'iter per trovare e reperire risorse essenziali. Quindi sostanzialmente si potrebbe dire che le risposte sono affermative ad entrambi i suoi quesiti, se non che, le ripeto, l'area che poi nel momento in cui per correttezza a mio avviso è bene attendere che l'operatore formalizzi il suo interesse, vi comunicheremo eventualmente in sede informativa di commissione, non c'è problema, appunto i passi che lei delinea, quindi sia in termini di volontà dell'amministrazione che in termini di concretizzazione degli strumenti sia di natura tecnica che giuridica amministrativa che andremo a fare, sono positive per entrambe le sue domande. Ripeto, l'area interessata sarà diversa da quella del Parco Bartesaghi.
Grazie assessore. Consigliere Violi.
Allora, che dire? Allora, alcune cose mi riservo, a alcune parti che ha illustrato, mi riservo di risentire la registrazione, perché francamente articolo 13, articolo 18, articolo 30, eccetera, cioè io non sono competente, lo confesso, e quindi non so neanche valutare e dare un giudizio sulla risposta, ma anche un giudizio di diciamo coerenza o di accettazione di quella della risposta. Volevo precisare soltanto questo, che non sono io a suggerire, cioè non sono stata io a suggerire il Parco Bartesaghi, tant'è vero che nella premessa ho precisato che quando se ne è parlato allora l'ipotesi più accreditata era quella del Parco Bartesaghi, ma non sono stata io personalmente a suggerire quella risposta, cioè a suggerire quella eventualità. Non so, prendo atto che c'è questa disponibilità a cercare questa area alternativa. Mi verrebbe spontaneo chiedere qual è, però capisco che non, in questa fase qualcuno non può saperlo, qualcuno lo sa, qualcuno invece non potrà saperlo. Quindi io cosa posso dire? Cioè, non è che posso dire va bene, accetto e sono soddisfatta della risposta. Se non so quale sarà qual è l'area alternativa, posso dire sì, c'è la disponibilità del comune e di questo sono soddisfatta, ma sicuramente da questo ad essere chiarito completamente il tema dell'interpellanza, no, rimane comunque questa parte che rimane sospesa su questa area alternativa, che si saprà, vabbè, cercherò di capire se qualcuno lo sa. Ok, grazie.
Grazie a lei. La successiva interrogazione via Ventina, parcheggi via Ventina, risponde l'assessore Mazza.
Buonasera. Per rispondere compiutamente all'interrogazione è opportuno ricostruire preliminarmente l'evoluzione dei fatti, anche alla luce del protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Sondrio e Rete Ferroviaria Italiana SpA nel novembre del 2024. Come noto, il parcheggio pubblico di Via Aldo Moro, angolo via Lungomallero Cadorna, è stato temporaneamente reso indisponibile per effetto dell'occupazione disposta da RFI, funzionale all'esecuzione degli interventi di sostituzione della travata ferroviaria sul torrente Mallero. In forza del citato protocollo, RFI si era impegnata a titolo compensativo alla realizzazione di un parcheggio provvisorio in via Ventina, su un'area privata individuata d'intesa con l'amministrazione comunale. Tale previsione, tuttavia, non ha potuto trovare attuazione per ragioni oggettive documentate. In particolare, l'area individuata risultava di proprietà della società Stelline Real Estate Spa, del gruppo Credit Agricole, e gravata da un vincolo contrattuale derivante da un accordo preliminare di vendita in favore della società Bonfadini Costruzioni SRL. Tali condizioni giuridiche hanno reso impossibile, nei tempi compatibili con le esigenze del cantiere, definire una forma di disponibilità conforme al quadro normativo di riferimento e alle prerogative istituzionali di RFI. È stato valutato anche il ricorso alla procedura di esproprio per pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 49 del DPR 327 del 2001. Tuttavia, tale ipotesi si è rivelata non praticabile in ragione della tempistica, incompatibile con il cronoprogramma delle opere, che prevede la restituzione dell'area di Via Aldo Moro entro questo autunno. Nel frattempo, il Comune ha operato comunque con continuità e impegno per favorire il dialogo tra RFI e i soggetti coinvolti, svolgendo un ruolo attivo di facilitazione istituzionale, anche nella prospettiva di una eventuale formalizzazione di accordi tra le parti private. Parallelamente, sono state concluse in via anticipata tutte le attività tecnico-amministrative propedeutiche alla realizzazione del parcheggio, compresa l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, a conferma della volontà dell'amministrazione di garantire la piena esecutività dell'intervento. Alla luce delle criticità emerse, RFI ha formalizzato una proposta di rimodulazione degli impegni assunti, offrendo al Comune un indennizzo forfettario una tantum pari a 60.000 euro, a compensazione sia dell'occupazione dell'area comunale di Via Aldo Moro, sia della mancata realizzazione del parcheggio provvisorio in Via Ventina. Tale importo è stato definito sulla base di una stima tecnica dei costi di allestimento dell'area alternativa, nonché del valore locativo teorico dell'area occupata. L'amministrazione comunale ha valutato la proposta come congrua e sostenibile, anche in considerazione del fatto che, nonostante il venir meno del parcheggio provvisorio, non si sono verificati disagi significativi per l'utenza. Inoltre, il tempo rimanente prima della restituzione dell'area è ridotto e ricade in questi mesi estivi caratterizzati da una diminuzione fisiologica della domanda di sosta. Le risorse riconosciute da RFI, una volta formalizzata l'intesa, saranno destinate alla zona di Via Ventina, nell'ottica di un reimpiego mirato e qualificante a vantaggio della collettività locale. In particolare, l'amministrazione intende impiegare tali fondi per la realizzazione di un parcheggio pubblico definitivo, qualora si concretizzino condizioni urbanistiche e patrimoniali favorevoli, oppure per interventi di urbanizzazione primaria e riqualificazione della viabilità locale, quali rifacimento del manto stradale, percorsi pedonali, miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza. In relazione quindi alle richieste formulate nell'interrogazione, si conferma che l'amministrazione sta procedendo a una riconfigurazione degli impegni originari, con l'obiettivo di dare attuazione a un intervento di valore permanente per la città, alternativo al parcheggio temporaneo inizialmente previsto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bernardi.
Grazie Presidente. Allora, è abbastanza strano, vorrei dire quasi incredibile, il fatto che la disponibilità dell'area fosse stata, diciamo, sondata con una certa leggerezza prima di avere previsto la realizzazione di questo parcheggio, però al di là di questo direi che la risposta risponde appieno a quello che ho richiesto in questa interrogazione, nel senso, siamo a metà circa del periodo del disagio che viene creato dall'utilizzo di questo parcheggio da parte di RFI, perché verrà liberato probabilmente entro la metà di settembre, quando ripartiranno le corse dei treni. Ora, qualche disagio c'è stato, assessore. Io questo, vivendo il quartiere, garantisco che nelle giornate più calde, soprattutto nel periodo di giugno, era diventato abbastanza un caos in zona riuscire a parcheggiare. Però al di là di questo, credo che con l'arrivo prossimo di agosto, sicuramente è vero, i disagi probabilmente rientreranno e rinizieranno solo sul finale, probabilmente in quella metà, prima metà del mese di settembre. Pertanto sono perfettamente d'accordo sul fatto che non ha più senso realizzare un parcheggio temporaneo e invece è molto meglio farsi monetizzare alla ricerca di un utilizzo che sia permanente, di un valore permanente alla città, al posto di qualcosa che ormai ha veramente perso il suo significato. Pertanto sono soddisfatto della risposta, grazie.
Grazie a lei. Successivo a parcheggi disabili via Cesura risponde l'assessore Del Marco.
Grazie Presidente. L'interrogazione in oggetto ci ha messo in difficoltà per la formulazione della risposta, non per l'importanza del tema, che per noi è fondamentale e di cui discuteremo anche successivamente con l'elezione del garante della persona disabile, ma bensì perché stranamente riporta notizie sbagliate, notizie che purtroppo sono anche uscite sulla stampa. Si parla di rimozione di posti disabili in conseguenza del lavoro effettuato in via Cesura. È completamente errato. Informo il consigliere Bernardi che il posto disabile con targa che lei ha citato è lì da anni e non è nuovo. Può chiedere agli uffici o semplicemente visionare Google Maps. Così come due stalli per diversamente abili che sono stati sostituiti con altrettanti per le auto elettriche, essi sono stati spostati molto prima dei lavori, nell'autunno del 2022 per la precisione, e ora sono collocati a fianco della collegiata. Quindi l'interrogazione asserisce cose non vere. Strano. Ad ogni modo, nella zona ci sono e verranno mantenuti i posti per diversamente abili, sia quello esistente con targa, così come quelli a fianco della collegiata, così come quelli in via Piazzi e così come anche quelli in via Martire della Libertà, che saranno ripristinati a conclusione dei lavori inerenti allo stabile privato, oggetto dei lavori di demolizione e ricostruzione. Ricordo in conclusione che gli autorizzati alla sosta su questo tipo di stalli possono utilizzare gratuitamente anche i parcheggi blu, solitamente a pagamento. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bernardi.
Grazie. Grazie Presidente. Allora, sul fatto che i disabili possono utilizzare i parcheggi blu senza nemmeno dover pagare, lo sappiamo perfettamente, non c'era bisogno di... Però un parcheggio disabili è fatto per garantire un posto riservato ai disabili. Quindi quando i parcheggi blu sono tutti pieni, e in quella zona frequentemente sono pieni, lo risottolineo. Io ho lavorato nello stabile che attualmente è in ricostruzione per degli anni, per un decennio. Posso garantire che la mattina trovare parcheggio in quella zona è molto difficile. Sinceramente non mi ero reso conto che fossero stati tolti due stalli in favore degli stalli per auto elettriche già nel 2022. Mi era parso che fosse stato un qualcosa che fosse stato realizzato in concomitanza con la ristrutturazione via Cesura, ma quello che voglio sottolineare è quello che era scritto fin dall'inizio, ovvero non ci sono più parcheggi per disabili per una discreta distanza, nel senso che è vero, sarà anche una questione dei lavori temporanei che sono presenti in via Martiri della Libertà, ma altri parcheggi disabili bisogna arrivare fino alla via Nazario Sauro, via Trento, che comunque è abbastanza distante secondo me. Dove sono stati spostati, francamente io non l'ho capito, cioè a fianco alla collegiata in piena ZTL, va bene, in ogni caso erano dei parcheggi estremamente utilizzati, non ci sono più, e come ho scritto nelle premesse dell'interrogazione ci è stata segnalata questa criticità da parte dei disabili. Spero che non vogliate tenere conto. Non sono soddisfatto della risposta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Terminate le interpellanze, si passa alla elezione del garante della persona disabile. Tutti voi sapete che ci sono due candidati. L'uscente Bertolazzi Massimiliano, si è proposta anche la signora Dentico Cristiana. Bisogna nominare tre scrutatori, quindi chiedo dei volontari, due da destra e uno da sinistra se possibile. Fa anche il sindaco allora, uno è il sindaco, quindi uno e uno. Se no dicono che si fa solo il giovane. Grazie. Quindi uno è il sindaco, chi sono gli altri due per cortesia? Ok, grazie Donatella, grazie. Di qua, chi arriva? Eccoti. Sì, adesso porta le schede di votazione. Nelle prime due votazioni il quorum deve essere favorevoli due terzi dei votanti. Bertolani. Gli dico di venire a metterle. No. Le chiamiamo, li faccio venire una volta. Quindi li chiami tu. Come? Beh, no, quando si scruta, ma tanto adesso li chiamiamo. Allora, adesso il segretario chiamerà uno alla volta per venire a mettere la scheda nell'urna davanti a me. Quindi chiamo il segretario. I nomi, ve le ripeto, sono Bertolazzi Massimiliano, Dentico Cristiana.
Scaramellini. Romualdi. Biglianisi.
Ci pensa?
Sì.
Ok,
cioè.
Andiamo avanti.
Biglioli. Mi scuso. Zoia Sergio. Beraldo Giorgio. Proietti Luigi, Moltoni Gianluigi, Pini Corrado, Bettini Davide, Della Cagnoletta Giuseppe, Zoe Andrea, Bianchini Beatrice Maria, Muffatti Riccardo, Maspes Cristina, Ruttico Dario, Massera Andrea, Dell'Erba Barbara Paola, Benini Patrizia, Del Curto Simone, Giannotti Michele, Songini Roberta, Bernardi Michele, Tam Lisa, assente, scusate, assente, Bettinelli assente, Di Zinno Donatella, Spolini Alessandro, Dioli Rita e basta.
Allora, grazie, invito i tre scrutatori ad avvicinarsi. Prendete voi un mazzettino a testa, direi, no? Prendete voi. Vai. Bertolazzi.
Cristina Dentico.
Ok, Dentico 1. 2. Perfetto. Dentico. Bertolazzi. Ok. Grazie. Bertolazzi. Grazie. Dentico. Bertolazzi. Grazie. Contiamo per quante te ne risultano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 4. Sì. Quindi la votazione sono 22 Bertolazzi, 4 Dentico, quindi viene nominata con votazione valida Bertolazzi Massimiliano. Lascio su questo punto un commento al sindaco.
Sì, io ci tenevo a ringraziare sia Bertolazzi, che è stato il nostro garante e lo sarà ancora per i prossimi anni, ma anche Dentico, che non conosco ma che ha dato la sua disponibilità. Mi risulta anche che è stato riferito che lei sia disponibile a collaborare con Bertolazzi, e quindi mi pare che questo sia una bella cosa. Li conosceremo, beh, Bertolazzi lo conosciamo già, io conoscerò a breve magari anche Dentico, e la possibilità di avere due persone motivate che si occupano di questa materia mi pare un bel valore aggiunto per la nostra collettività, quindi ci tenevo, ecco, a ringraziare entrambi.
Grazie sindaco. Passiamo al punto successivo, avente ad oggetto ratifica e deliberazione giunta comunale 25 giugno 25, sesta variazione di bilancio e previsione, dove è previsto l'intervento dell'assessore Munarini, che è in collegamento, che in questo istante non vedo ma che vedrò a breve, suppongo.
Buonasera a tutti.
Ok, grazie.
La sesta variazione al bilancio prevede un'unica variazione sia in entrate che in uscita di 45.000 euro. Inerente le opere.
Si sente, chiedo scusa che interrompo, si sente poco, chiedo se volume.
Tolgo
sì.
Tolgo l'audio, scusate, tolgo il video. La sesta variazione?
No, è uguale, non si sente.
Ok, no, forse perché è l'audio del. Scusate, ma è l'audio delle cuffie. Metto il telefono. Adesso sentite meglio? Scusate.
Alzare cosa?
Adesso sentite
si
meglio?
Può, si può alzare?
Ecco, adesso sentite meglio. La sesta variazione al bilancio di previsione prevede
un'unica variazione sia in entrata che in uscita di 45.000 euro inerente alle opere di completamento del nuovo centro di raccolta rifiuti. Solo questo.
Allora, ci sono interventi innanzitutto? Nessun intervento su questo aspetto? Ok, non si è sentito niente, adesso dobbiamo farlo ripetere. Onestamente io ho sentito, però se qualcuno non l'ha sentito faccio presente, facciamo ripetere, non è un problema. Assessore, se si riesce in qualche maniera a aumentare l'audio.
Ripetere. Sì. Allora, mi avvicino all'audio. Allora, la sesta variazione prevede un'unica variazione in entrata di 45.000 euro e un'unica in uscita di 45.000 euro per le opere di completamento del centro di raccolta rifiuti.
Avete inteso? Più o meno. Ok. Non si riesce a alzare di sotto. No, no, dicevo lui sulle casse. Allora, andiamo in votazione sul punto, poi cerchiamo magari se l'assessore ha qualche mezzo per migliorare l'audio. Comunque il contenuto di questa era abbastanza semplice, l'abbiamo sentito. Ok, va bene, dopo proviamo. Allora, interventi non ce ne sono, giusto? Non vedo la mani alzate, quindi diamo la votazione. Favorevoli. Ok. Contrari. Astenuti. Grazie. Quindi tutti astenuti, minoranza, favorevoli. Quindi la variazione viene approvata con una votazione numero 7 astenuti, 19 favorevoli. Punto successivo, proviamo a mettere il microfono ad oggetto la settima variazione di bilancio preventivo. Lascio sempre la parola all'assessore Munarini.
Qui la variazione è articolata su più voci. Per quanto riguarda la parte della dottoressa Casali, c'è un adeguamento dell'incasso del canone unico di 72.349 euro. Per la parte del dottor Tirone, inerente ai servizi istituzionali, sono variazioni di spese del personale generali. Per la dottoressa Bertini, dirigente settore servizi culturali, la variazione riguarda il trasferimento corrente da regione per la realizzazione del progetto Valley for Actions. Invece, per quanto riguarda l'ingegner Venturini, la variazione in aumento sono 20.000 per la manutenzione delle fontane cittadine, 20.000 per le spese di consulenza per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, è una consulenza. Ci sono 23.425 euro di manutenzione straordinaria scale mobile piazzale Bertacchi, 10.500 euro per manutenzione straordinaria dei servizi igienici autostazione di via Tonale a seguito dell'abbando di gara, dove speriamo che ci sia un aggiudicatario, e qui i servizi igienici vengono ristrutturati. E l'ultimo è l'intervento di riqualificazione dell'impianto di sollevamento delle rete acque nere e collettore acque bianche presso la scuola Torelli. Qui le voci sono due, ci sono circa 120.000 euro di importo. Per quanto riguarda invece il dirigente settore servizi alla persona, dottor Verri, sono i soliti trasferimenti da Stato e Regione a favore del sociale. Se ci sono domande.
Grazie, assessore. Ci sono interventi? Nessuno? Andiamo alla votazione. Quindi prima ho sbagliato io, astenuti prima. Tutti? Perfetto. Contrari? Favorevoli. Quindi come prima 7 astenuti, 19 favorevoli, la variazione viene approvata. Su questa bisogna votare l'immediata eseguibilità, quindi chiedo a tutti di voi votazione per l'immediata eseguibilità. Vi ringrazio. Passiamo al punto successivo, verifica degli equilibri di bilancio, stato di attuazione programmi, sempre l'assessore Munarini.
Allora. alla lettura delle tabelle riassuntive sulla verifica degli equilibri, emerge che i dati riportati nei vari prospetti non fanno prevedere al 31/12/2025 un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza di cassa, ovvero della gestione dei residui. In merito non è stata segnalata dai vari dirigenti responsabili di PEG la presenza di ulteriori oneri per passività potenziali o contenziosi in corso nell'esistenza di debiti fuori bilancio. Anche per quanto riguarda la verifica della congruità dei fondo crediti dubbi esigibilità, si ritiene che ad oggi le entrate sia di competenze che dei residui siano nella norma e quindi il fondo sia sufficiente. Affinché tale condizione di equilibrio venga mantenuta, va tenuto sotto controllo, dobbiamo tenere sotto controllo la spesa per utenze, gas e luce in particolare, perché potrebbero dare delle variazioni e l'andamento altalenante dei prezzi va tenuto in considerazione. Per il resto, anche in base al parere del dirigente del settore, il nostro bilancio rispetta gli equilibri. Se ci sono domande.
Grazie. Interventi sul punto? Se non ci sono interventi, andiamo alla votazione. Come prima, astenuti. 7 astenuti. Contrari? Favorevoli? Quindi, come prima, 19 e 7 viene approvato. Ultimo punto all'ordine del giorno, documento unico di programmazione anni 26-28, presa d'atto, sempre assessore Mularini.
Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica, che è un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e la seconda è la sezione operativa. Quest'anno, come potete, chi ha dato una lettura, perché diciamo che le prime 230 pagine sono il DUP, gli altri sono allegati, come potete vedere si è cercato di aggiornare la prima parte, diciamo le prime 35 pagine. Ritornando alla parte descrittiva del DUP, c'è una sezione, come ho detto, strategica, dove si sviluppa e concretizzano le linee programmatiche di mandato e si individua la coerenza con il quadro normativo di riferimento e gli indirizzi strategici dell'ente. Per quanto riguarda invece la sezione operativa, ha un carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella sezione strategica del DUP. In particolare la sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il documento contiene una serie di dati contabili e non che descrivono la situazione attuale dell'ente e la proiettano nel triennio. Questo lo vediamo nelle prime 223 pagine, mentre le restanti pagine del documento contengono tutta una serie di delibere di consiglio comunale e di giunta che sono state approvate nel tempo. I dati di bilancio che vengono riportati all'interno del DUP dimostrano un buon andamento dell'azione amministrativa, che confermano la coerenza tra dati di bilancio e programma elettorale dell'amministrazione. Quindi diciamo che la sezione operativa e la sezione strategica danno una visione di azione amministrativa che conferma la coerenza tra quanto è stato riportato nel programma elettorale e quanto sono le risorse previste a bilancio. Se ci sono domande.
Grazie. Interventi? Nessun intervento? Passiamo alla votazione. Astenuti? Mi dicono di sì. Però il segretario mi dice che va in votazione. Vuole intervenire? Prego, intervenga.
Grazie Presidente. Scusate, allora, già sembrerà strano solo a me che l'assessore si collega da remoto, però va bene, tanto per 5 minuti di spiegazione in totale ce la facciamo andare bene. Però scusate, qui c'è scritto presa d'atto. Allora, o scrivete meglio gli ordini del giorno, non è che scrivete presa d'atto, poi bisogna votare. Cioè, secondo me non è una procedura corretta, poi.
Punto, lascio intervenire il segretario comunale.
Poiché tutti gli atti di questo Consiglio Comunale, tranne quelli che sono espressamente previsti per legge, non debbano essere votati, richiedono un'espressione della volontà dell'Assemblea, anche questo atto deve essere votato. Gli unici atti che il testo unico prevede non siano soggetti a votazione sono esclusivamente le variazioni di bilancio, che per l'appunto non sono soggette a ratifica.
Aveva chiesto la parola consigliere Dioli anche.
Sì, allora io ritengo che il DUP sia un documento importante che magari debba essere anche commentato. Io mi riferisco sempre alla parte descrittiva del DUP e alle varie componenti di questa parte descrittiva, che vedo viene aggiornata con difficoltà, perché non tiene conto neanche dei lavori che si fanno tra un passaggio e l'altro. È passato l'anno scorso in questo periodo, l'abbiamo votato, abbiamo votato la presa d'atto, c'è stato un breve commento sempre da parte mia, sempre sulla parte descrittiva, e io lo ritrovo quest'anno variato di poco. Su alcune parti effettivamente io mi aspetterei un dettaglio migliore, ma parti che oltretutto riguardano dei passaggi che noi abbiamo fatto in Consiglio Comunale, ne cito solo alcune, non so, la comunità energetica rinnovabile. C'è un brevissimo passaggio, mi riferisco a quella del comune, non a quella della provincia, c'è un brevissimo passaggio, ma in realtà noi l'abbiamo votata alla fine dell'anno scorso, più o meno era forse dicembre che c'è stato un passaggio, quindi ci sarà stata tutta una strutturazione, è stata costituita eccetera, quindi io mi aspettavo di trovare qualcosa di più riguardo questa comunità energetica, ma ci sono due paroline e basta. Su altre attività che in effetti sono state avviate, faccio un altro esempio, il recupero dell'area ex fossati, pare dalle determine che ci sono che sia stato addirittura individuato chi si occuperà della procedura di recupero ambientale, è stata individuata la società che lo farà, quindi magari un qualche passaggio in più su questa fase che viene fatta di bonifica, uno se lo aspetterebbe, però non c'è nulla. Sul discorso del su questo ci sono delle determine pubblicate, quindi sul Monte Salute, anche qua ci sono diversi passaggi, è stato presentato in Consiglio Comunale, è stata presentata la Commissione, è stata fatta la Commissione là, eccetera. Rimane sempre in questa parte descrittiva una descrizione molto vaga di quello che sarà. È stato finalmente tolto l'ospedale di comunità che abbiamo chiarito, non ci sarà, ma fin dall'anno scorso si sapeva. Però l'anno scorso mi ricordo che quando io ho fatto questo intervento sulla delusione per il fatto che questo ospedale di comunità non ci sarebbe stato, allora il signor sindaco mi ha detto che non avevo capito bene. cioè che non avevo capito bene che l'ospedale ci sarebbe stato. Poi dopo effettivamente gli sviluppi hanno confermato che questo ospedale di comunità non ci sarà, infatti è stato tolto dal DUP. Ci sarà una serie di servizi socio così, che sostanzialmente noi abbiamo capito sono 12 posti letto su tutto questo recupero che viene fatto. Dal punto di vista appunto sociale e sanitario ci saranno 12 posti letto per disabili gravi e siamo rimasti fermi a quel numero lì, quindi 17-18 milioni di investimento, avremo tanti servizi, ovviamente, certo, 18 milioni di euro di intervento, chiaramente qualche servizio dovrà pur comparire, no? Però per quanto riguarda la parte sociosanitaria noi siamo fermi ai 12 posti letto per disabili gravi e basta, neanche quindi l'ospedale di comunità. Allora, quindi secondo me, ecco, e così ce ne sono anche diversi altri, non so, ci sono stati i passaggi, anche conferme da parte vostra su tante interpellanze che abbiamo fatto sul discorso dei servizi pubblici, dei bagni pubblici. Io trovo ancora un recupero della sezione nord del piazzale Bertacchi. Allora, quando abbiamo presentato l'interpellanza, sembrava effettivamente che ci fosse la disponibilità a recuperare quei bagni pubblici che ci sono, però adesso nel DUP, nella parte descrittiva del DUP, rimane sempre un intervento generico sul verde di quell'area lì, ma non c'è nulla che riguarda lo stabile, la palazzina che è presente in quella zona, che contiene anche i bagni pubblici. Quindi è come se questo documento, e per fortuna siete voi che parlate di programmazione continua, allora io non si aspetterebbe che questo documento sia un documento vivo, che va avanti parallelamente, anzi è un prodotto anche dell'attività del Consiglio Comunale, che prende, registra, assume in sé, si modifica in base anche ai lavori del Consiglio, e invece rimane un documento stabile, fisso. Consiglio lavora, si presentano interpellanze, si risponde, si fanno mozioni, eccetera, ma quel documento rimane lì, quindi come se il Consiglio lavorasse per conto suo, cioè si fanno delle cose, però il DUP è quello e rimane tale. Quindi ecco, io questa ritengo sia una delle cose che mi sembra importante, ecco, dire. Ci sono anche ci sarebbero anche altre cose da segnalare, non lo so, il discorso delle frazioni, il discorso della ciclopedonale, per non tornare sempre sugli stessi discorsi, la ciclopedonale per Ponchiera, cioè è finita ma non è finita. Perché così non può stare in piedi un collegamento di quel genere, un mezzo collegamento. C'è un attraversamento pedonale alla fine della ciclopedonale, un attraversamento pedonale in mezzo alla strada che è sul nulla, dovrebbe dare su un sentiero rusca che è oltretutto quasi nascosto dalla vegetazione che c'è. Quindi si capisce che la cosa così non può stare in piedi, e oltretutto proprio anche per la sicurezza delle persone che camminano lungo questo percorso, no? Che poi devono uscire da questo percorso protetto per fare un'ultima parte verso la passerella delle Cassandre, completamente esposti. È chiaro che non può risultare così. C'è scritto effettivamente che dovrà essere completato. Con che cosa? Probabilmente con almeno un milione di euro che il Comune dovrà impegnarsi a trovare per completare questo percorso. Quindi ci sono diverse cose che ritornano, anche nella discussione, ma che rimangono così in questo documento che si modifica pochissimo. Un'ultima cosa, mi diverto alcune volte a cercare delle parole all'interno dei documenti per capire se questi documenti registrano o riflettono una situazione, la situazione reale. Noi abbiamo un grosso problema a livello nazionale, ma è un problema anche che è stato discusso anche in Consiglio Comunale, che è quello della pace. Ho fatto una ricerca della parola pace all'interno del DUP, non c'è. Zero risultati. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Songini, prego.
Grazie. Premesso che non avevo chiesto perché dobbiamo votarlo, ma chiederei più attenzione quando fate gli ordini del giorno e siate più precisi. Io credo che un documento come il DUP, che come ha detto l'assessore è molto importante perché illustra la vostra visione di questa città, di come amministrarla per ben tre anni, 2026, 2027, 2028, beh, direi che come minimo ogni assessore dovrebbe illustrarci un pochino la sua parte, darci delle informazioni in più, perché se le informazioni sono quelle che ci ha dato l'assessore al bilancio, cioè le prime 223 pagine sono una cosa, poi le altre 200 altra cosa, senza illustrare un contenuto che sia uno, beh, se questa è la vostra visione, scusate, un po' pochino, perché questa è veramente l'occasione invece di dirci quello che volete fare, come lo volete fare, quello che volete proseguire, diciamo, in continuità, quello che magari invece volete modificare, le novità, nulla. 223 pagine questo, poi è 200 pagine, ma scusate, ma vi sembra l'illustrazione di un documento così importante? Questa è la base della vostra attività, cioè scusate, che dibattito possiamo fare? Preferivo 220 e... cioè non ho capito, scusate, ma veramente lo trovo anche poco rispettoso nei nostri confronti, perché mentre i consiglieri di maggioranza hanno la possibilità di avere accesso alle informazioni, cioè voglio dire, lo do per scontato, quindi non ditemi che non è così, noi no. Noi abbiamo queste occasioni, le commissioni, ma anche il Consiglio Comunale, perché comunque siccome nelle commissioni non ci sono tutti i consiglieri, qualcuno in una commissione e non in un'altra, meriteremmo, secondo me, un'illustrazione un po' più dignitosa. Grazie.
A lei. Prego, consigliere Del Curto.
Grazie Presidente, una cosa brevissima. Beh, anch'io la richiesta, cioè se si scrive presa d'atto sia una presa d'atto, se no si scrive si vota, votiamo il DUP, perché veramente non si capisce così. Un argomento che non è stato tirato in ballo, l'RSA, l'abbiamo tirata in ballo noi svariate volte, si era promesso di fare una commissione che è stata ancora rimandata, lì si parla ancora di ampliamento dell'RSA, in realtà invece l'RSA sono in diminuzione. Io penso che anche questo sia un argomento estremamente importante che poteva essere illustrato molto meglio. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Nessuno di qua? Nessuno? Lascio il sindaco.
Sì, io adesso riguardo a si vota o non si vota, ecco, io ammetto di affidarmi ai tecnici, quindi non ho sentito la spiegazione del segretario e mi fido che sia così. Quindi faremo un ulteriore approfondimento, ma penso che il segretario abbia un'esperienza tale che quello che ci ha detto corrisponde insomma al vero. Volevo dire al consigliere Dioli, che mi ha detto che io le avevo detto, allora io non ricordo assolutamente le parole che ho detto, ma non posso aver detto che l'ospedale comunità fosse inserito nel Pinqua. Del Montesalute, nel Montesalute. Perché non posso averlo detto? Perché non è mai stato inserito nel Montesalute. Le spiego. L'intervento di rigenerazione urbana che si chiama Montesalute, che porta quei finanziamenti e che non porta solo 12 posti, ma porta un ostello, porta il co-housing, porta dei parcheggi e così via, è a un confine all'interno del quale non c'è mai stato l'ospedale comunità. L'ospedale comunità è stato ipotizzato da ASST, collocato sempre in quell'area lì, ma al di fuori del perimetro del nostro progetto. Quindi non posso aver detto qui, ma nel raccontare magari non mi ero spiegato bene, ma era per chiarirlo. Quindi noi abbiamo l'intervento su una serie di padiglioni, e quelli sono, ma ce ne sono altri che non sono coinvolti nel nostro intervento. In uno di quegli altri ASST aveva inizialmente ipotizzato di collocare l'ospedale di comunità. Altri padiglioni, per esempio, verranno dati in uso, incomodato alla provincia, per fare notizia di questi giorni che ASST ha accettato la richiesta della provincia, dovranno perfezionare gli accordi per fare la scuola di cucina alpina, così la chiama. Chi è consigliere provinciale probabilmente ne sa anche più di me. Quindi era solo per spiegare questo passaggio. Quindi non è che nel Monte Salute, inteso come nostro progetto di rigenerazione urbana, ci fosse mai stato l'ospedale. È un dettaglio, magari mi sono spiegato male allora quando lo stavo raccontando. Quindi quest'anno abbiamo fatto comunque una ricognizione, perché le osservazioni che l'anno passato lei aveva fatto e anche altri consiglieri erano quanto mai pertinenti sul fatto che il DUP non era aggiornato in varie parti, e quindi quest'anno abbiamo fatto un aggiornamento attento, spero che sia risultato efficace su tutte le parti. Quindi ciascun assessorato è andato ad aggiornare, assessore è andato ad aggiornare la sua parte, sia cercando di di integrare con le nuove iniziative in corso, ma anche banalmente evitando di scrivere è in corso una realizzazione che in realtà è stata fatta e finita, come è avvenuto su alcune iniziative. Quindi questo è la traccia di base, è il programma elettorale, lo sappiamo tutti. Ci sono poche modifiche, pochi aggiornamenti, però è sempre quello. Quindi ci tenevo solo a dare questo chiarimento, perché in realtà non posso aver detto quello. Posso essermi spiegato male, quello sì, può capitare. Poi dopo sul marciapiede, ciclopedonale, ponchiera, ognuno ha la propria visione. Il fatto di che l'attraversamento sia lì è proprio per dare continuità con il sentiero Rusca, ma quelle sono cose che poi ciascuno valuta come meglio crede. Ecco. Voleva intervenire, mi pare che...
Consigliere Dioli, prego.
Sì, è una precisazione. Allora, nel DUP dell'anno scorso, quindi quello 2025-2027, che è passato l'anno scorso a luglio, allora c'è scritto, che è la parte che è stata poi tolta di quest'anno, c'è scritto: nella stessa area si è concordato con ASST di insediare l'ospedale di comunità. Quindi su questo era stato fatto il mio intervento, e su questo il sindaco mi aveva detto, allora qua davanti, che mi sbagliavo io, che l'ospedale di perché io sostenevo che l'ospedale era stato detto che l'ospedale di comunità non ci sarebbe stato, e lei mi ha detto: no, guardi che si sbaglia, perché l'ospedale di comunità c'è, non è stato tolto. E poi dopo, successivamente, ci sono stati tutte i vari passaggi, e è stato confermato che l'ospedale di comunità non ci sarebbe stato. Comunque questa è una cosa, però ribadisco che nel testo c'era scritto così, nel testo del 25-27 c'era scritto: nell'area è inserito.
Lei ha ragione, è fuorviante quello che c'è scritto qua, nel senso che l'area è quella.
non è all'interno del perimetro di intervento della regione urbana. E in effetti può essere interpretato, sì, sì.
Grazie. Altri interventi?
Possiamo... Prego, consigliere Iannotti.
No, io non c'ero in commissione, quindi e devo dire con onestà che non ho neanche approfondito, quindi sono molto sincero, sbagliando, perché ha ragione la consigliera Dioli, che è un argomento importante e va approfondito. Ecco, io volevo solo suggerire per una prossima volta, visto che questo è un aggiornamento al DUP, no? Quindi non è... è un aggiornamento al DUP, giusto? Ma perché qui, cioè, documento, a parte il fatto, vabbè, che è sbagliato il discorso, però per capire cosa andiamo a votare.
Questa è la presentazione del DUP, poi ci sarà l'aggiornamento del DUP che sarà anticipato rispetto al bilancio. L'aggiornamento del DUP verrà votato sostanzialmente appena prima del bilancio o con il bilancio. Prego. Sì, beh, questo serve a raccogliere anche eventuali suggerimenti che possono essere presentati, e poi ci sarà la nota di aggiornamento del DUP prima dell'approvazione del bilancio. Se posso poi chiarire, lontano da ogni volontà di polemica, questo è presa d'atto e scritta proprio per differenziarla dalla votazione di approvazione del DUP, che è quella che è poi relativa alla nota di aggiornamento. In ogni caso, ai consiglieri viene fornito l'accesso, anche oltre ai documenti quali DUP soggetti ad approvazione, anche il testo della deliberazione. Dal testo della deliberazione si vince chiaramente che si vota la presa d'atto del DUP. Era facilmente verificabile.
Prego, prego.
No, io mi fido di quello che dice il segretario, però non sono del tutto convinto sulla presa d'atto di un'approvazione, però io non ho le competenze del segretario. Però al di là di questo, non voglio soffermarmi sull'aspetto di carattere formale e giuridico. Io credo che questo sia un documento che ha un forte contenuto politico, e tutto quello che diceva prima la consigliera Dioli, quindi elencando una serie di temi che sono contenuti nel DUP, forse per una prossima volta sarebbe interessante che ci fossero degli interventi. Adesso non dico che dobbiamo ripresentare il bilancio, non voglio neanche, però sui temi magari centrali che, come ha detto il sindaco, hanno interessato i vari assessorati, magari un aggiornamento sarebbe interessante. Quindi andiamo al di là della presentazione di carattere così economica che ha fatto l'assessore al bilancio Munarini, ma entriamo più nel discorso di carattere politico. Quindi temi, per esempio, alcuni temi che ha elencato la consigliera Dioli, sarebbe interessante magari se ci fossero, ripeto, non è la sede del bilancio di previsione, però se ci fossero informazioni su alcuni di quei temi che ha esposto lei, sarebbe interessante avere anche solo interventi di carattere spot da parte degli assessori. Quindi ecco, questo magari ci dà la possibilità anche di votare questo documento con maggior cognizione di causa, ma a titolo anche informativo, perché poi al di là dell'aspetto di carattere giuridico c'è il contenuto politico, che è quello che è importante. Giustamente l'ha sollevato la consigliera Dioli. Ecco, se ci fosse la possibilità, non dico di riproporre, ma su alcuni macro temi elencati o anche altri che sono oggetto del DUP, avere qualche informazione in più è sicuramente importante per tutto il Consiglio. Grazie.
A lei. Altri interventi? Non vedo nessuno. Andiamo in votazione. Astenuti. Contrari. Favorevoli. Quindi, come prima, 19 favorevoli, 7 contrari, nessuno astenuto. Il Consiglio approva. Non c'è da fare altre votazioni, quindi a questo punto io dichiaro chiusa la seduta. Vi ringrazio e auguro buona serata.
Buonasera a tutti.